Seminario, gli scandali nella Chiesa. Studio numero 9. Cristiani traditori. Sintesi dello studio. Quando si parla di traditori, si pensa subito a Giuda Iscariota, anche se di traditori il mondo è sempre stato pieno prima di lui. La figura di Giuda che vende Gesù per 30 denari, il prezzo di uno schiavo, è una figura bieca che ci riempie di indignazione e di orrore. Da quel tempo vi sono milioni di cristiani che si chiamano Pietro, ma nessuno si è mai sognato tra i cristiani di chiamare Giuda suo figlio, anche se Giuda si pentì come Pietro, solo che Pietro si pentì e si convertì, Giuda invece si pentì e si impiccò. Perché il suo pentimento non era sincero, non era autentico, aveva solo paura delle conseguenze del suo peccato, ma non detestava quello che aveva fatto e compì il gesto disperato. Ma non tutti i Giuda si impiccano. La maggior parte continua a vivere, a tradire e muore di morte naturale. E questo il grosso problema. Tradire significa ingannare la buona fede di qualcuno, venendo meno all'amicizia, mancando alla parola data o a un dovere. Le implicazioni sono tante, infinite. Noi ci occuperemo del tradimento della fede. C'è un antidoto per una cosa così brutta come quella di tradire un'altra volta Gesù, o per uno scandalo così grande non esistono antidoti? C'è, certo, c'è, però bisogna fermarsi in tempo, se si va troppo lontano non si può più tornare indietro, perché sta scritto: quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Ebrei 6, da 4 a 6. Fin qui la sintesi dello studio. Tentativo di analisi di un tradimento. Sì, quando ci si riferisce al tradimento di Giuda, non si può far altro che parlare di tentativo di analisi, tanto la cosa è brutta e complessa. Come ha potuto Giuda tradire e in quel modo il suo maestro. Per quale motivo lo ha fatto? Capire il male, cari fratelli e sorelle, non è facile. Non è facile per niente. Studiare il tradimento di Giuda ci avvicina al mistero dell'impietà, seconda Tessalonicesi 2:7, paragonato alla rivolta di Lucifero contro il governo dell'Altissimo. Dobbiamo ricordarci di quello che afferma Alfredo Felice Vaucher sull'origine del male. A un dato momento l'iniquità si trovò nel cuore del potente angelo, cioè di Lucifero. È impossibile spiegarlo. La caratteristica del male è quella di essere irrazionale, inverosimile, assurdo. Se si potesse spiegare il male, si riuscirebbe in tal modo a giustificarlo. L'Histoire du Salut, pagina 123. Gesù, riferendosi a Giuda, nella sua preghiera detta sacerdotale, contenuta in Giovanni capitolo 17, Giovanni 17:12, lo definisce figlio di perdizione, figlio di perdizione. È lo stesso titolo dato da Paolo all'uomo del peccato, che fino al ritorno di Cristo avrebbe incarnato l'apostasia della Chiesa. Quindi, in un caso e nell'altro, si tratta di un falso apostolo. Questa è la realtà, triste, brutta, finché si vuole, ma è la verità. E la verità è sempre nuda e cruda, cioè è quello che afferma la parola di Dio. Ripeto, perché Giuda ha tradito Gesù? Per quei 30 miserabili denari? Certo, anche se con il prezzo di uno schiavo non si poteva andare molto lontano. Ma i ladri non fanno tanti ragionamenti, ma alla luce della grande pazienza di Gesù nei suoi confronti di Giuda, possiamo dire che fu anche la sua ostinazione, l'ostinazione di Giuda, a perderlo. Sì, la sua ostinazione. Il ladro pensa sempre di essere più furbo degli altri, più astuto, più intelligente, più, cioè ha un'alta, altissima opinione di sé. È giusto il contrario dell'umiltà. È il complesso di superiorità che perde tanti cristiani. Sì, signori, è il complesso di superiorità che perde tanti cristiani. Come tutti gli altri discepoli, Giuda pensava a un regno di Dio terreno. Ascoltiamo una citazione illuminante di Elena White. Per natura, Giuda era molto attaccato al denaro, ma non era mai stato così corrotto da commettere un'azione come quella che aveva progettato. egli aveva così tanto coltivato l'avarizia da farne la regola dominante della sua vita, e l'amore per il danaro era prevalso sull'amore per Gesù. Lasciandosi dominare da questo vizio, divenne succube di Satana, fino a cadere nel peccato più grave. Aveva un'alta opinione delle proprie capacità e considerava gli altri inferiori a lui nella capacità di valutazione e nell'abilità. La speranza dell'uomo, pagine 547-548. Amore del danaro, orgoglio, ambizione, disprezzo per gli altri, presunzione, pretesa superiorità. È questa la pozione mortifera che prima o poi porta al tradimento. Il cristiano non deve essere furbo o astuto, ma intelligente. E la Bibbia dà questa definizione dell'intelligenza. Ve la ricordate? Dio ha detto agli uomini: è sapienza rispettare il Signore, è intelligenza rinunziare al male. Giobbe 28:28. Proprio. È sapienza rispettare il Signore, è intelligenza rinunziare al male. Quindi è veramente intelligente chi teme Dio e rifiuta il male. Antidoto per il tradimento. La storia del cristianesimo è incominciata, sì, con il sacrificio di Gesù sulla croce, ma anche con il tradimento di Giuda, il triplice rinnegamento di Pietro, il dubbio di Tommaso, con i Boanerges, figli del tuono, e la fuga dei discepoli dalla croce, tutti salvo uno, Giovanni. Quanti sono stati in 2000 anni coloro che hanno tradito Cristo per danaro, per ambizione, per il potere, eccetera? E noi ci meravigliamo che ci siano traditori nella Chiesa oggi? Ci meravigliamo? Il tradimento ha molti volti. I falsi cristi e i falsi profeti della fine dei tempi non sono altro che traditori. Noi pensiamo che i falsi cristi e i falsi profeti siano solo fuori della Chiesa. Ma è un controsenso. È un controsenso. I falsi profeti sono sempre nella Chiesa, perché sono gli imitatori fraudolenti dei veri profeti. Gesù ci ha avvertito: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in veste da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Matteo 7:12. E Paolo, parlando di coloro che predicavano un altro Gesù, uno spirito diverso, è un Vangelo diverso, scrive: quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Seconda Corinzi 11, 13, 14. Sono tanti gli avvertimenti nella Scrittura, cari fratelli e sorelle, sono tanti gli avvertimenti nella Sacra Scrittura, ma bisogna ascoltarli. Eh già, bisogna ascoltarli. Quello che perse Giuda e perde tutti i traditori fu ed è l'ostinazione. L'ostinazione nel volere perseverare nelle proprie idee, contrarie all'insegnamento biblico, ritenendo di essere migliori degli altri, non si accorgono di imboccare in modi diversi la strada del tradimento. Tutti i traditori sono sul libro paga del diavolo, e il diavolo paga sempre male i suoi 007. In tanti anni di vita nella Chiesa ho visto uomini e donne pieni di talenti che avevano preso questa strada di pretesa e stolta superiorità, la strada dell'orgoglio e del disprezzo degli altri. Alcuni se ne sono accorti in tempo e sono tornati indietro, altri purtroppo hanno continuato e sono andati fino in fondo. I talenti che avevano ricevuto dallo Spirito, invece di servire a fare crescere la Chiesa, erano serviti invece ad aumentare il loro orgoglio e la loro superbia. Il Signore non si stanca di metterci in guardia contro le astuzie di Satana. Vegliate! Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede. Primo Pietro 5, 8, 9. Ora questi falsi maestri sono spavaldi e superbi. Essi bestemmiano ciò che non conoscono. Quando fanno festa con voi e si vantano dei loro imbrogli, e la loro presenza è una vergogna, è uno scandalo. La maledizione di Dio è su di loro. Hanno seguito l'esempio del profeta Balaam. Egli volle guadagnare soldi facendo il male. Seconda Pietro 2, 10, 12 e 15. Quando noi ci lasciamo tentare da Satana ad abbandonare la strada stretta per quella larga, il Signore dice a noi come a Balaam: sono uscito per fermarti, perché la via che percorri è contraria al mio volere. La via che percorri è contraria al mio volere. numeri 22 e 32. Cari fratelli e sorelle, l'unico modo per scampare ai pericoli è quello di tornare indietro e cambiare strada, ma di farlo subito. Chi scherza con il fuoco si brucia le dita. Fratelli e sorelle, attenzione, attenzione alla tentazione di volere fare i furbi, di credersi astuti nella Chiesa di Dio, perché c'è il pericolo di impiccagione anche per noi. Impiccagione spirituale, certo, perché chi continua a vivere nella Chiesa con quel complesso di superiorità, ma che vita può condurre oltre ad essere una mina vagante per la comunità? Una vita torturata dal rimorso. Sì, dal rimorso, perché Gesù perseguita, tra virgolette, perseguita l'uomo con il suo amore. Credo che l'unico antidoto contro tutti i tradimenti della fede sia contenuto in questi due testi biblici, Salmo 46, 10, Ebrei 3, 7 e 8. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Leggiamo Ecclesiaste 5, Ecclesiaste 5, da 1 a 3 e da 8 a 17. Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Se nella provincia vedi l'oppressione del povero e la violazione del diritto e della giustizia, non te ne meravigliare, poiché sopra un uomo in alto veglia uno che sta più in alto, e sopra di loro sta un altissimo. Ma vantaggioso per un paese è, per ogni rispetto, un re che si occupi dei campi. Chi ama l'argento non è saziato con l'argento, e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Anche questo è vanità. Quando abbondano i beni, abbondano anche quelli che li mangiano. E quale vantaggio ne viene ai loro possessori? se non di vedere quei beni coi loro occhi? Dolce è il sonno del lavoratore, abbia egli poco o molto da mangiare, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. C'è un male grave che io ho visto sotto il sole, delle ricchezze conservate dal loro possessore per sua sventura. Queste ricchezze vanno perdute per qualche avvenimento funesto, e se ha generato un figlio, questi resta senza nulla in mano. Uscito nudo dal grembo di sua madre, quel possessore se ne va com'era venuto. Di tutta la sua fatica non può prendere nulla da portare con sé. Anche questo è un male grave, che egli se ne vada tale quale era venuto. Quale profitto gli viene dall'avere faticato per il vento? Per di più, durante tutta la vita egli mangia nelle tenebre e ha molti fastidi, malanni e cruci. Cari fratelli e sorelle, Gesù non si stanca di ripetere: è necessario che gli scandali avvengano. È impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Matteo 18:7, Luca 17:1. Amen.